neanche farlo apposta, il salmo che ho scelto a suo tempo per questo mese è quello che abbiamo pregato durante la messa come salmo responsoriale, il salmo 23, quello del buon pastore, quello che conoscete più o meno a memoria perché lo cantiamo tante tante volte. Allora lo leggo. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Ecco il salmo che possiamo dividere, o è diviso in due parti. Fa uso questo salmo, questa preghiera, di due immagini fondamentali. La prima, Dio che si presenta come pastore. Nella seconda parte è sempre Dio, ma non più come pastore, ma come ospitante, come ospite che accoglie. Colui che prega si sente accolto da Dio che apre le sue porte. Ognuna di queste due parti poi a sua volta potrebbe essere divisa ancora in due parti. La prima, quando si parla del pastore, si comincia con una confessione, una professione di fede, diciamo chi è Dio. Nella seconda parte diventa preghiera di fiducia, il versetto 4. Non temo alcun male perché tu sei con me. È una preghiera fiduciosa. La seconda parte comincia con una preghiera fiduciosa. Tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, quindi c'è fiducia, ci si sente al sicuro con questo Signore, con questo ospite, e termina invece l'ultimo versetto con una confessione, una testimonianza, dove si dice chi è e che cosa fa il Signore. Bontà e fedeltà ci dona tutti i giorni della vita. Ecco, noi riprendiamo dall'inizio. Il Signore è il mio pastore. Qui Lorenzo fa riferimento a varie profezie. Il libro di Geremia, il profeta Geremia, al capitolo 23, radunerò io stesso il resto delle mie pecore. Dio si fa conoscere come un pastore che vuol salvare quelle pecore che erano state disperse. Così il capitolo 34 del profeta Ezechiele: guai ai pastori che pascono se stessi. E poi anche in questo capitolo Dio lascia intuire di essere Lui stesso colui che si occupa delle pecore, in particolare della malata, di quella che ha bisogno, di quella che si perde. Il Signore è il mio pastore. Qui la parola principale è la prima, il Signore, che è il nome di Dio. Gli ebrei a questo punto trovavano scritto il famoso tetragramma, cioè le quattro lettere del nome di Dio che non poteva essere pronunciato, e lo pronunciavano Adonai, che vuol dire semplicemente il Signore. Il Signore è il mio pastore, è come dire nessun altro. Soltanto Lui si occupa di me in modo positivo, è il mio pastore. Quel mio può benissimo essere riferito a tutto il popolo, che è tutto il popolo che prega, il Signore è il mio pastore. Ma poi anche ogni singolo membro del popolo, ogni singolo fedele, lo può far proprio, è aiutato a fare una professione di fede personale. Il Signore è il mio pastore. È come dire, io non mi lascio guidare da nessun altro, non mi lascio nutrire da nessun altro. Il Signore è il mio pastore. È Lui solo che mi può difendere. E questa affermazione è seguita subito da un'altra che dice ancora la stessa cosa, o la spiega con altre parole: non manco di nulla. Questo pastore mi tratta in modo che io non ho bisogno di nessun altro. Il Signore è il mio pastore, non ho bisogno di nessun altro, perché con Lui non mi manca niente. Quindi non vado a cercare nessuno, ho tutto, grazie al Signore. Quindi, oltre che una confessione, professione di fede, è anche una testimonianza. Io dico, io racconto chi è il Signore per me, quindi è testimonianza. E poi continua esplicitando un po' il significato di questo essere pastore del Signore: su pascoli erbosi mi fa riposare. Anche qui c'è un riferimento al profeta Ezechiele: le condurrò in ottime pasture, riposeranno in un buon ovile. Su pascoli erbosi mi fa riposare. Pascoli erbosi vuol dire che c'è nutrimento. Mi fa riposare vuol dire che c'è nutrimento abbondante, per cui c'è anche il tempo di riposare. Le pecore hanno il tempo di ruminare, ma noi anche di riposare, cioè di meditare, di essere nella gioia di godere. ad acque tranquille mi conduce. Quindi sia la fame che la sete vengono dissetate, vengono soddisfatte. Non manco di nulla proprio, né di cibo, né di bevanda, né di riposo. Col Signore c'è tutto. E ancora continua: rinfranca l'anima mia. Non provvede solo ai bisogni del corpo, rinfranca l'anima mia, ma anche ai bisogni dell'anima. Con Lui siamo soddisfatti, siamo appagati anche interiormente, ci sentiamo bene. Mi guida per il giusto cammino. Lui non sbaglia mai la strada. Mi guida per il giusto cammino. Non mi fa fare fatiche inutili. Non mi fa camminare e poi tornare indietro perché è sbagliata la strada. Mi guida per il giusto cammino. C'è il profeta Isaia che dice: come un pastore egli fa pascolare il gregge, col suo bastone lo raduna. Quanti sperano nel Signore mettono ali di aquile, camminano senza stancarsi. Senza stancarsi. Mi guida per il giusto cammino. Colui che cammina nelle tenebre, speri nel nome del Signore. Ecco, il Signore appunto conosce la strada dell'uomo, sia del singolo che del suo popolo. E perché mi guida per il giusto cammino? Perché io sono bravo? Perché me lo merito? Perché fa tutte queste cose? A motivo del suo nome. Il Signore non ha altro motivo che la sua bontà. Non a noi, ma al tuo nome dà gloria, dice il Salmo 115. E ancora Ezechiele al capitolo 36. Io agisco non per riguardo a voi, ma per amore del mio nome santo. L'amore di Dio per noi è gratuito. Noi non siamo creditori davanti a Dio. Lui non è debitore nei nostri confronti. È Lui che ci dà, che comincia ad amare, che comincia ad amarci e ci insegna l'amore, a motivo del suo nome. Quindi non occorre che noi ci premuriamo di meritarci l'amore di Dio. Sarebbe quasi paragonabile a una bestemmia. Sarebbe come ritenere Dio uno che aspetta che noi siamo bravi per volerci bene. Lui ci vuole già bene da prima. Anche se vado per una valle oscura, ed è facile, perché a questo mondo basta che ricordiamo tutto il passaggio del popolo nel deserto, dal momento in cui ha passato il Mar Rosso fino a quando è arrivato a passare il Giordano. Quante valli oscure ha incontrato, quanti momenti di difficoltà. Eppure, non per la sua capacità, ma per l'intervento di Dio, li ha superati tutti. E quindi, certamente, se Dio si è impegnato così col suo popolo allora, anche oggi, anche se vado in una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente, dice un altro salmo. Se cammino in mezzo alla sventura, tu mi ridoni vita, un altro salmo ancora. Anche se vado per una valle oscura, e qui ognuno di noi ha i suoi momenti, le sue valli oscure, che possono essere di varia natura. C'è chi pensa subito ai momenti di malattia, o chi pensa alle crisi finanziarie, o chi pensa a qualche delusione dell'affetto dei parenti o della propria famiglia o dei conoscenti. Una valle oscura, non è specificato altrimenti, proprio perché può includere tutte le sofferenze che noi attraversiamo, che il Signore ci propone di attraversare col suo aiuto. Non temo alcun male, perché tu sei con me. Questo è proprio il rovescio di quello che aveva fatto il popolo nel deserto, che ogni volta che incontrava una difficoltà mormorava, si lamentava, non era capace di dire: beh, il Signore mi ha assistito in momenti più difficili, mi assisterà anche in questo. Non era capace. Qui il Salmo ci fa superare quell'incredulità che è quasi connaturale, se guardiamo bene, anche a noi, perché vediamo che ogni volta che abbiamo davanti un impedimento, una difficoltà, una sofferenza, la prima cosa è la lamentela invece che un atto di fiducia come questo. Non temo alcun male perché tu sei con me. Questa frase, tu sei con me, è il centro del Salmo, sta proprio in mezzo. Si potrebbe quasi dire allora che è il perno di tutta la preghiera, di quella che abbiamo già offerto e di quella che offriremo ancora. Tu sei con me. E ancora, siamo ancora con questa immagine del Signore Pastore, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Bastone e vincastro sono gli strumenti di cui si munisce il pastore quando deve affrontare qualche percorso, qualche viaggio con le pecore, ha sempre in mano il bastone e il vincastro. Non si sa bene, potrebbe essere il bastone, quel bastone un po' più grosso sul quale si appoggia nei momenti in cui si ferma ogni tanto. Il vincastro, quel bastone più lungo, ricurvo, di cui si serve per agganciare qualche pecora che si allontana dalle altre o che vuol fare un po' l'originale, allora col bastone ricurvo prende o per una gamba o non lo so perché non ho mai visto io, o per il collo prende la pecora per richiamarla, farla rientrare, per tenerla unita. servono al pastore bastone ed incastro anche per un'eventuale difesa da qualche possibile aggressore, che può essere il lupo, può essere un serpente, può essere qualche altro animale, forse anche qualche ladro, chi lo sa. Il bastone è sempre può diventare anche un'arma di difesa. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. È come dire, sono contento che tu in qualche modo usi i modi forti anche con me, perché questo è segno che mi vuoi bene, è segno che mi vuoi tenere con te, è segno che non mi vuoi perdere. Anche se qualche volta adoperi qualche sistema che mi fa un pochino soffrire, però sono sicuro che sei tu che mi vuoi custodire e proteggere. Qui finisce l'immagine del pastore. Colui che prega adesso passa a un'altra immagine. Il Signore diventa ospite che accoglie. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Anche prima il pastore conduceva a verdi pascoli erbosi dove le pecore trovavano da mangiare. Adesso abbandoniamo l'immagine del pastore che ci aveva portati a ricordare il tempo del cammino del popolo nel deserto, dove era nomade e dove faceva l'esperienza proprio di essere come un gregge che cammina sotto la guida del pastore. Adesso il popolo è nella terra promessa, non è più così immediata questa immagine, ma invece nella terra ci si siede a tavola, ci sono le case, c'è il tempio dove i fedeli vanno come accolti dal Signore nella sua casa, dove portano con sé l'animale per il sacrificio che poi si siedono a mangiare. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Cosa vuol dire sotto gli occhi dei miei nemici? Se io posso stare a tavola e mangiare tranquillo, in compagnia, far festa quando si è a tavola e si mangia, è una festa. Non ci sono nemici che tengono? Anche ci fossero nemici, se io sono alla tua tavola, non ho paura, non ho da temere. Sono nemici che non mi fanno niente finché ci sei tu. Ricordate quel tu sei con me. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, quindi al sicuro. Qui la difficoltà è diventato il nemico, mentre prima la situazione difficile era descritta come valle oscura. Adesso questa la situazione difficile che può farci del male è il nemico. Il nemico che possiamo intendere sì, sia come qualcuno che ci odia, che ci invidia, che ci vuol male, che ci vorrebbe morti, ma possiamo intendere anche colui che davvero ci vorrebbe portare alla morte, che è il nemico per eccellenza di tutti, il diavolo. Ma noi seduti alla mensa che ci viene offerta, alla quale siamo invitati dal Signore, non abbiamo paura. i poveri mangeranno e saranno saziati, dice un altro salmo. E poi il nostro continua: ungi di olio il mio capo. Quando uno entra come ospite in casa, riceve tutti gli onori. Gli viene offerta l'acqua per lavarsi, se ha fatto un lungo cammino anche per lavarsi i piedi, se no soltanto le mani, ma anche gli viene versato l'olio sul capo, perché se è passato sotto il sole abbia questo conforto, no? Invece che le creme contro l'insolazione, contro il sole, qui ungi di olio il mio capo. Ungere di olio il capo anche è una forma o un'espressione per dire la consacrazione. Tu mi consacri, cioè mi fai tuo, ungi di olio il mio capo. Il mio calice trabocca, mi fai bere insieme con te e mi riempi il calice senza misurarlo. Dio non conosce mai la parola basta poco, basta così, no, abbondanza con Dio, il calice trabocca, addirittura ne va anche fuori un pochino, tanto è l'amore di Dio per il suo ospite. Non sta lì a centellinare, non gli dice te ne do poco se no ti fa male, oppure se no va a male qualche goccia allora stiamo sotto l'orlo perché non ne vada fuori una. No, non, nessuna avarizia e nessuna come dire, nessun calcolo per l'amore di Dio. Il mio calice trabocca. Anche il Salmo 92: tu mi doni la forza di un bufalo, mi ungi di olio splendente. Ecco questa immagine dell'ungere il capo, la si ritrova perché era un'abitudine dell'ospitalità. Sì, bontà e fedeltà, che qualcuno traduce anche felicità e grazia, qui forse più letterale adesso, bontà e fedeltà, mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Come dire, il Signore mi dà come compagnia quello che è suo. Sembrano quasi due ancelle che devono in qualche modo servire, far compagnia, la bontà e la fedeltà. Sono aspetti tipici dell'amore di Dio, del Signore, soltanto di questo Dio, non degli altri dei di questo mondo. Bontà e fedeltà mi saranno compagne, saranno il sostegno che Dio ci offre tutti i giorni della mia vita. Quindi non sarò mai abbandonato. Dio è colui che non abbandona nessuno. Dà a tutti queste due esperienze che sono la certezza, la garanzia che lui stesso è presente, la bontà e la fedeltà. Soltanto Dio ha un amore buono, un amore buono che non chiede nulla in cambio, che non chiede di essere meritato, e fedeltà cioè un amore che non viene mai meno, che è sempre presente. Questi aspetti dell'amore di Dio, quando ce li ritroviamo anche noi dentro, nella nostra vita, sono garanzia della presenza di Dio stesso con noi. E termina il Salmo con questa espressione di grande fiducia per il futuro. Da qui in avanti abiterò ancora nella casa del Signore. Per lunghi giorni abiterò ancora. Come dire, prima aveva detto all'inizio che non manco di nulla, che è soltanto Lui il pastore. Adesso diciamo è Lui l'unico che mi può offrire una casa degna, una casa nella quale io mi sento servito appieno, mi sento di casa, non l'abbandonerò mai, proprio perché è il luogo più sicuro e più bello. Una cosa ho chiesto al Signore: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, dice il Salmo 27. Adesso potremmo rileggere di nuovo il Salmo. Tenendo presente tutto il Nuovo Testamento, tutto quello, o meglio, tenendo presente Gesù. È Lui che ci ha detto: io sono il buon pastore. È con Lui che non ci manca niente. Da chi andremo? Aveva detto Pietro: tu solo hai parole di vita eterna, da chi andremo se vieni a mancare tu? Non manco di nulla. Ad acque tranquille mi conduce. Ricordate quello che ha detto Gesù alla Samaritana: tu stessa gli avresti chiesto da bere se lo conoscessi. È Lui che dà l'acqua che serve per la vita eterna. Ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia, venite a me voi tutti affaticati e oppressi. Io vi ristorerò. Non c'è nessun altro capace di ristorare. Mi guida per il giusto cammino. Ancora la stessa parola di Pietro: da chi andremo se non ci sei tu? A motivo del suo nome. E Gesù insiste nel dire al Padre che Lui ci ha fatto conoscere il nome di Dio, il nome del Padre. Lui ci ha fatto vedere l'amore gratuito del Padre. Ce lo ha donato, ce lo ha portato, ci ha resi coscienti. Anche se vado per una valle oscura, e qui vediamo prima di tutto Gesù stesso che non teme alcun male quando si trova nella notte al Getsemani e arrivano le guardie con Giuda davanti. È una valle oscura. Gesù stesso non teme alcun male, non ha paura, e così ci mostra come deve essere il nostro comportamento in ogni situazione difficile. Ma ricordiamo anche Pietro quando era in carcere, la chiesa tutta pregava per lui. Il carcere si è aperto, non temo alcun male. E anche quando Paolo e Sila si sono trovati anch'essi in carcere a Filippi, cosa facevano nella notte? Cantavano. Cantavano i salmi. Non temo alcun male. E qui potreste metterci dentro anche la vita di tanti martiri di cui possiamo leggere che anche nei momenti più difficili cantavano come le monache di Compiègne, se avete visto il film Le martiri di Compiègne. Le martiri carmelitane, quando salivano sul patibolo alla ghigliottina, cantavano il Te Deum o altri canti. Non temo alcun male, perché tu sei con me. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Io sono con voi tutti i giorni. È la garanzia che questo tu sei con me lo possiamo pronunciare proprio a voce alta, senza dubitare. Abbiamo la promessa di Gesù, tu sei con me. E io sono con voi tutti i giorni. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. E anche qui sentiamo, possiamo risentire l'eco di qualche ammonimento di Gesù, guai, oppure di quello che dice la lettera agli ebrei, che Dio è come un papà che corregge, guai se non fossimo corretti da Dio. Potremmo pensare di essere dei bastardi e non dei figli, cioè di essere gente di cui lui non si occupa, a cui lui non ci pensa. Invece no, siamo figli, li premiamo e allora si cura di noi, allora qualche volta adopera il bastone e l'incastro per tenerci agganciati, che non perdiamo la strada. Davanti a me tu prepari una mensa. E qui possiamo ripensare a quei momenti in cui Gesù ha fatto sedere tutto il popolo, 5.000 persone, 4.000 un'altra volta, e ha dato loro a sazietà, anzi, è avanzato. Sono avanzati pani e sono avanzati pesci. Vuol dire che proprio il suo amore è abbondante, non misura. Davanti a me prepari una mensa, poi possiamo pensare anche a quell'altra mensa, quella del cenacolo, dove Gesù ha dato il pane e il vino, il suo corpo e il suo sangue. Una mensa speciale che nessun altro è capace di preparare. Oppure potete pensare ancora a quella mensa che ha preparato da risorto ai suoi discepoli in riva al lago, o quella a cui si è seduto con i due discepoli tristi e stanchi e delusi, e dove si è fatto riconoscere spezzando il pane sotto gli occhi dei miei nemici. In quel caso i nemici erano appunto la delusione, lo sconforto, la tristezza, la durezza di cuore, che sono sparite immediatamente appena lo hanno riconosciuto. Ungi di olio il mio capo, ricordiamo come Gesù stesso è stato unto dalla Maria quando gli ha versato l'olio sul capo, e poi lui ha consacrato i suoi versando su di loro l'olio dello Spirito Santo, che si è posato sul loro capo. Ungi di olio il mio calice, il mio capo, il mio calice trabocca. Con Gesù c'è abbondanza di tutto. Ecco, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni, e se c'è Lui, c'è anche il suo amore in noi e accanto a noi. Abiterò ancora nella casa del Signore, vado a prepararvi un posto. Quindi possiamo abitare nella casa del Signore per lunghi giorni, accomodandoci là dove Gesù è andato per prepararci il posto, che senz'altro è adatto a noi, perché preparato da Lui. Ecco, poi, volendo, possiamo rileggere di nuovo, fare una terza lettura del Salmo, per vedere la nostra vita passare in rassegna i nostri anni di infanzia, di gioventù, di età adulta e magari anche di terza età, dove possiamo trovare tanti riscontri a queste parole, per poi ricominciare da capo e dire anche da qui in avanti. Quindi anche per i miei 80, anche per i miei 90, sei tu il mio pastore, non manco di nulla, quindi sono e rimango contento di te, cioè vivo nella gioia. Non dico a nessuno il perché, lo so io, ma tutti mi possono vedere contento. E quando mi chiederanno perché sei contento, ve lo dirò: il Signore è il mio pastore, non manco proprio di nulla. Sia lodato Gesù Cristo.
Luce della mio cuore, gioia, pace, amore, vita piena sei.